Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano di Radio Popolare, di Cultura, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30 circa. Come di consueto vi ricordo la nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it. Vi ricordo che potete scriverci anche in diretta, sms oppure su Telegram al 331-6214013 oppure via mail a diretta@popolarenetwork.it. In podcast ci ritrovate sul sito, sull'app di Radio Popolare, dove ritrovate anche gli argomenti delle nostre puntate. Ci fa piacere anche quando ci segnalate di qualche vostra esperienza personale, di qualche vostra suggestione in ambito di cultura, siete sempre molto preziosi, intanto ne approfitto anche per ringraziarvi. Quest'oggi è una puntata densa, quindi vado un po' veloce. Nella seconda parte avremo un'ampia pagina su alcune coraggiose proposte di scena contemporanea. La prima dei Rimini Protocol, una ormai leggendaria compagnia internazionale, mitteleuropea, soprattutto tedesca, ma insomma i componenti hanno anche altre appartenenze nazionali, se fosse necessario specificarle, che ritornano a Zona K, che in qualche modo li ha rivelati agli spettatori italiani, con una molto molto speciale camminata urbana che si svolgerà questa settimana anche nel weekend. Va finalmente in scena una delle produzioni più attese del Teatro Elfo Puccini, Democracy. Sentiremo in diretta, sempre nella seconda parte, Elio De Capitani e Francesco Frongia. Nella prima parte la grande mostra dedicata a Chien Zen, Short Circuits, al Pirelli Hangar Bicocca. Ce ne parla Tiziana Ricci come sempre. Vi parleremo del Festival dei Diritti Umani di Lugano con Barbara Sorrentini e il suo direttore Antonio Prata, mentre adesso è il momento della rubrica Risonanze, quella che apre ogni puntata di Cult del mercoledì, a cura di Maurizio Principato. Bentornato Maurizio, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno Ira. Risonanze, musiche spostate di oggi. Senti, nelle musiche spostate io propongo sempre delle novità, però vorrei fare una segnalazione perché in questi giorni c'è stato un proliferare di nuove, di riedizioni di album più e meno storici, secondo li ripubblicano aggiungendo outtakes, prove di incisione, demo e tutto quanto. E poi passeremo alle novità, però era giusto per dire di questi ritorni, anche perché il pubblico che compra dischi è un po' age, e quindi ci sono, se te li ricordi, i Sigue Sputnik.
I Sig Sputnik, certo, me li ricordo.
1985, uh-huh. Che era questa strana mistura di rock and roll alla Eddie Cochran o alla Suicide di Alan Vega, però tutti quanti abbigliati in maniera, in maniera abbastanza sconvolgente per l'epoca. Hanno ripubblicato il loro primo album, Flaunt It, in versione quadrupla con tante aggiuntine. Poi è stato ripubblicato l'album Hybrid Theory dei Linkin Park in occasione del ventennale, e poi anche è stato ripubblicato una versione quintupla addirittura, The Seeds of Love dei Tears for Fears, che
The Seeds of Love.
Esatto.
Caro, è la gioventù che è passata naturalmente.
Sì, ma anche per loro era un ritorno alla gioventù beatlesiana con quell'album. E poi due pezzi veramente storici che hanno 50 anni. Uno è Paranoid dei Black Sabbath, ristampato con aggiunte di versioni quadrofoniche e roba dal vivo, e poi i Doors, Morrison Hotel, per il cinquantenario anche questo, ovviamente con delle track, dei pezzi aggiuntivi che sono riusciti a recuperare chissà come sarà l'incisione. Fine del momento nostalgico,
dello spiegone.
Passiamo a una band newyorkese, loro vivono a Staten Island, quindi New York, si chiamano Bados Budos Band. È un gruppo di funk orchestrale bianco, quindi ricordano un po' i Tower of Power e anche altre cose degli anni 70, musica strumentale. L'album si intitola Long in the Tooth e il brano che ho scelto è Long in the Tooth. Mi sono documentato, pare significhi in là con gli anni.
Sì, long sarebbe letteralmente, no, lungo sui denti o sul dente,
sì,
come dire,
sì.
Che indica evidentemente una progressiva perdita dei denti che,
ecco,
caratterizza, come molti sanno, l'età più matura. Ecco, ma a parte questo.
Ma ecco, detto questo, comunque loro hanno la band a 15 anni di età, quindi non è che siano poi così avanti con gli anni, ma sono anche evidentemente spiritosi. Poi sai, con la musica strumentale puoi mettere un po' il titolo che ti pare,
certo,
e poi chi ascolta lo associa e va avanti per
vuole,
la sua strada.
Esatto.
Sì, comunque un bel funk orchestrale, in certi momenti anche con delle aperture epiche. Sono curioso di vedere che effetto ti e vi farà.
Grazie Maurizio. Spazio, annunci sulle tue attività?
Yes, sì, un paio questa settimana. Spero che si ricominci a dispetto delle notizie
dei dati.
Allora, domani giovedì 15 a Milano, presso il 21 Way of Life, l'albergo 21 WOL, alle ore 19 parlo di Milano e gruppi milanesi, una selezione di band e di storie ovviamente di musica, musicisti con video, che comprende After Hours, Calibro 35, The Producer e Elio le Storie Tese. Quindi sarà un po' un viaggio a Milano, stando a Milano. Questo domani sera al 21 Way of Life, che si trova in via Noe 14. Venerdì invece a Cardano al Campo, al Quarto Stato, la Circolo Quarto Stato, festeggio il compleanno del circolo, festeggiando anche il compleanno del 1970, quindi ci sarà una selezione di brani, non tutti quelli che sono usciti nel 70, ma una selezione attendibile della musica che ha segnato quell'anno e che ancora oggi ascoltiamo con piacere. Ho citato due album prima e ci saranno queste.
Benissimo.
Anche altre cose.
Benissimo, allora grazie a Maurizio Principato e appuntamento a mercoledì prossimo. Lo potete seguire invece in questi appuntamenti che ha appena annunciato, e adesso ascoltiamo Long in the Tooth, The Budos Band da New York. Grazie, a risentirci, ciao.
A te buona giornata, ciao.
Davvero molto suggestivo il brano di Risonanze di quest'oggi, suggerito da Maurizio Principato, da New York The Budos Band, che celebra il suo 15° anniversario con questo album da cui è tratto Long in the Tooth. La title track che dà il nome anche appunto all'album. E adesso è il momento di dare la parola a Barbara Sorrentini. Abbiamo un ospite, parliamo del Festival dei Diritti Umani di Lugano. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno dall'altro studio. Ritorna il Festival dei Diritti Umani di Lugano a partire proprio da oggi, la 7ª edizione. Con noi Antonio Prota, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao.
Buongiorno, ho detto il cognome giusto?
Hai detto Prota o Prata? Non lo so, se hai detto Prota non è giusto.
No,
se hai
infatti,
detto Prata,
no, perché mi suonava un'inversione un po' dislessica delle vocali, chiedo scusa.
Non fa niente, a me succede sovente, però non preoccuparti. Assolutamente.
Vabbè, no, anche perché poi ci sentiamo ogni anno, insomma ci conosciamo anche, e mi sembrava sì, non carino. Senti, allora, voi ritornate coraggiosamente come molti, ma soprattutto mentre c'è stato un periodo di interregno in cui sembrava ancora possibile fare cose in presenza, adesso siamo un po' a rischio, quindi comincerei da qui giusto per capire come vi state attrezzando visto che partite oggi.
Sì, noi sapevamo che avremmo rischiato qualcosina, era importante però esserci e quindi finalmente si comincia. È vero che gli ultimi giorni sono stati giorni di incertezza, di tensione, è probabile che qualche ospite purtroppo annulli la sua presenza, che dovremo cancellare la presenza di qualche ospite, perché comunque, come ben sai, le condizioni di questa pandemia, cioè, mutano, cambiano, evolvono purtroppo di giorno in giorno. Noi siamo attrezzati bene quest'anno, nel senso che abbiamo cercato di andare ad occupare soprattutto quelle sale che ci potevano garantire anche da un punto di vista appunto della protezione del pubblico, che ci potevano garantire questo, e per cui quest'anno non saremo soltanto in una sala, ma gireremo più sale del cantone, saremo a Locarno, Mendrisio, Bellinzona, e apriremo questa sera a Lugano al Cinestar per poi chiudere di nuovo domenica a Lugano in quella che è un po' la casa di questo festival, che è il Cinema Corso, in centro appunto a Lugano.
Ma infatti quest'anno avete deciso di farlo diffuso il festival, come ci stavi raccontando, ma c'è un motivo così per arrivare a più persone, perché?
Ma il motivo, no, allora io credo che questo sia un festival soprattutto luganese, lo credo, lo voglio sperare, perché comunque Lugano merita assolutamente un festival. L'interesse cinematografico è sempre molto alto, nonostante sia sempre più difficile trovare una sala, non ci sono più tutte quelle sale che c'erano fino a qualche anno fa. Questo è sicuramente uno dei motivi. Il motivo principale però è appunto legato soprattutto alla pandemia, nel senso che abbiamo immaginato che molta gente non si potesse spostare facilmente, per cui ci siamo detti ok, facciamo un giorno per città, e magari questo è un segnale di avvicinamento al pubblico stesso. Non credo che, cioè l'idea non era sicuramente quella di raggiungere più pubblico, ma se poi anche proprio per una questione di pandemia e di norme restrittive, nel senso che poi comunque in sala bisognerà rispettare le dovute distanze, quindi non tutti i posti potranno essere occupati, credo quindi che non avremo più pubblico, ma sicuramente spero che ci sarà una conferma e, come si dice, soprattutto una dimostrazione di affetto verso un festival che oramai penso stia diventando veramente una realtà importante non solo per la città di Lugano ma anche per tutto il cantone.
Voi manterrete la solita formula con film e poi dibattito, ovviamente dibattito a tema perché si tratta sempre di film che hanno a che vedere con i diritti umani. Vuoi raccontarci un po' il programma e le scelte, che naturalmente appunto sono un po' ridotte per forza?
Certo, ma le scelte le fanno i film stessi, nel senso che noi cerchiamo solo di dirigere un po' un percorso che però veramente prendono, viene diciamo tracciato soprattutto dai film che escono diciamo dalle produzioni degli ultimi due anni. E quest'anno è molto importante secondo me quello che è emerso è soprattutto un interesse particolare verso la condizione delle persone legata moltissimo alla presenza, ai propri corpi, per cui ci sono molti film che ci fanno capire quanto il nostro corpo è importante, quanto è importante essere presenti non soltanto a distanza o mentalmente o emotivamente, ma spesso bisogna essere presenti proprio con il proprio corpo per far capire quanto sia importante combattere a favore dei diritti umani, per cui non so, passiamo da un documentario dedicato a Greta Thunberg ad un altro dedicato invece ai movimenti oramai che durano da diversi anni di Hong Kong. Passiamo anche sempre a toccare il tasto dell'informazione, di un'informazione particolare, di un'informazione più libera in Bellingcat. E ci sono tantissimi film che veramente ci fanno capire quanto noi siamo importanti, non soltanto come sì, siamo importanti esseri viventi, ma perché appunto il nostro corpo è un involucro che può e deve trasmettere assolutamente con maggiore forza quello che vogliamo raggiungere.
Bene, Antonio Prata, intanto grazie. Io segnalo un sito che è festivaldirittiumani.ch per chi insomma in zona o ha voglia di spostarsi, forse conviene prenotare, però comunque sul sito c'è ogni informazione. Grazie, come sempre, fino al 18. No,
grazie,
scusa, sì, fino al 18 a Locarno.
Sì, fino al 18.
A Locarno anche il 18 però.
Noi saremo il 18 a Mendrisio, no, il 18 noi saremo soltanto a Lugano, mentre invece il giorno prima saremo a Locarno.
Ah, ok, certo. No, allora perché il comunicato c'è scritto 16-18 a Locarno, no, giusto appunto per dire giuste le date. Va bene,
grazie,
ciao.
Grazie.
Buona giornata, ciao.
Grazie, a risentirci. Barbara, noi invece ci sentiamo presto.
Ci sentiamo presto anche perché proprio in queste ore ci sono due conferenze stampa, lo dico al volo, di Sguardi Altrove che noi seguiamo ancora come sempre come media partner e il Lovers di Torino, il festival LGBTQ che si tiene a Torino da anni e si terrà dalla prossima settimana e ne parleremo.
Benissimo, allora a presto, a Barbara Sorrentini,
ciao.
Grazie,
ciao. Ciao.
Camínalo, mira aquel ritmo, mira aquel sol, te va a calentar y lo sabes.
E adesso andiamo idealmente al Pirelli Hangar Bicocca, Chen Jian Short Circuits è il titolo della mostra che sarà inaugurata stasera e che aprirà al pubblico da domani la grande retrospettiva di uno dei più importanti artisti cinesi. All'Hangar Bicocca l'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Grande artista cinese, classe 55, scomparso nel 2000 a Parigi a 45 anni. Forse alcuni ricordano una bellissima mostra che venne fatta anni fa qui a Milano al PAC e adesso vediamo ancora il suo lavoro in questo percorso espositivo all'Hangar Bicocca. 20 opere spettacolari, grandi installazioni come l'incantevole Round Table del 95, esposta al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. 29 sedie di foggia diversa incastonate in un grande tavolo rotondo, come a suggerire la necessità del dialogo tra le varie culture. Quello che l'artista chiamava transesperienze. Le sue opere infatti esprimono bene l'incontro, nel suo caso, tra la cultura orientale, quella occidentale, e la quotidianità. Infatti nelle sue opere ritroviamo molti oggetti della quotidianità e i temi sono quelli del consumismo, della globalizzazione, le migrazioni. E poi un'altra opera grandiosa, veramente toccante, Il giardino per meditare e raccogliersi, Jardin Lavoir del 2000. 11 letti trasformati in vasche d'acqua dove sono immersi gli oggetti del quotidiano, i più vari. Insomma, una bella retrospettiva con opere significative e di grande attualità, visto che più di 30 anni fa, già Chen Zhen seppe intuire le grandi questioni scottanti che viviamo ai giorni nostri. La signora che sentiamo è una co-curatrice con Vincent Dolì di questo percorso espositivo ed è Xu Min, moglie e collaboratrice di una vita di Chen Zhen.
Positiva. Généreux, voilà, ouvert de l'esprit,
aperto di spirito,
voilà, et engagé, très engagé, voilà, dans la vie,
impegnato,
dans la vie, voilà, dans tout ce qui autour, et il est très conscient de chaque l'expérience, morceau de la vie,
che è molto cosciente di tutte le esperienze della vita,
et ça sert pour sa création. Dans sa réflexion, très importante de chaque période de sa vie, de petit jusqu'au il est tombé malade,
voilà. È diventato malato.
Il a quitté Chine, arrivé enfin l'Europe. Chaque voyage.
Ogni viaggio dalla Cina all'Europa, poi quando è ritornato in Cina, sono state parte centrali del suo lavoro.
L'art presque c'est une mission. C'est une mission.
L'arte è una missione.
Voilà, et le temps lui comptait beaucoup, parce que pour lui, il ne sait pas combien de temps il peut vivre.
Donc, c'est molto importante perché non sa quanto tempo avrà ancora per vivere.
Donc il a complètement, je ne peux pas dire complètement, mais en tout cas, comme je vis à côté de lui, je n'ai jamais senti qu'il a trop soucieux de sa santé.
Per il tutto quello che lei ha potuto vivere vicino a lui, comunque si è resa conto che lui non era così preoccupato della sua salute.
Voilà, il est toujours travailler.
Era sempre concentrato sul suo lavoro, ouais. E sempre sul suo lavoro.
Jamais pensé de passer une vacance par exemple. Voilà, même un weekend, je me souviens, on a passé un weekend, 3 giorni di vacanze. E...
Aveva nostalgia della Cina, visto che poi si è trasferito a Parigi.
C'est pas de nostalgie. Je crois que c'est quelqu'un l'esprit tellement ouvert, comme vous avez vu cette pièce.
Non credo che sia nostalgia, voilà. Perché ha uno spirito molto aperto, come potete vedere da questo lavoro.
Un voyage, on ne sait pas quelle est la destination pour lui.
È un viaggio di cui non conosciamo la destinazione, soprattutto raffigurato, voilà. In quest'opera.
On a installé à Paris, comme chez nous. Deuxième pays de chez nous, c'est à Paris, France.
Oui.
Mais il a dit, même à Paris, c'est comme une pied à terre.
Pour
lui, c'est juste passé.
È un passaggio. Voilà. Cioè, ogni luogo è un luogo di passaggio.
C'est quelqu'un aime vraiment vivre dans l'action.
Qualcuno che ama vivere nell'azione.
Voilà. C'est comme fait pour créer à travers l'art. C'est sa passion, quoi. Vraiment, vraiment. C'est un homme. Je ne vois pas, il y a d'autres passions.
L'arte per lui è davvero una passione.
Ma i suoi temi già 20 anni fa erano estremamente precursori della situazione che stiamo vivendo adesso. Consumismo, globalizzazione.
Il est soucieux de beaucoup de sujets.
Il y a 20 ans, les thèmes qu'il traitait étaient déjà
tellement. Intuiva già il dramma.
Sì, c'est quelqu'un, il voit une vision longue. Parce qu'il dit, on ne peut pas voir les choses sous le nez, juste là. Le nez, c'est.
Solo le cose sotto il naso, ma lui aveva una visione sempre molto.
Parce qu'il dit que le point de vue et vision, c'est different. Différent.
Punto di vista e la visione sono due cose differenti. Voilà.
Il y a des personnes, il a beaucoup de points de vue pour dire que ce chose-là, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui a une vision. La vision c'è long.
Tante persone, ognuno ha un punto di vista, ma poche persone hanno una visione. La visione è qualcosa che va molto in avanti nel tempo, che sul lungo periodo.
Intuizione.
Voilà, beaucoup de personnes qui critiquent celui-là, critiquent celui-là, mais Shenzhen, l'œuvre, il vous livre un message pour vous dire que attention, ou ça c'est le danger, fait réfléchir à nous. Ça c'est le Shenzhen qui nous livre à travers ses œuvres.
Cioè, in pratica diceva, attenzione, questo è il pericolo.
Questo è il pericolo, ah, di avere una visione troppo ravvicinata, di avere il punto di vista.
Shenzhen, quelqu'un, si voulait savoir, il a beaucoup d'amis, beaucoup des amis. Parce que c'est quelqu'un voit toujours le point fort d'une personne. Parce que
era sempre in grado di vedere il punto di forza di una persona e quindi era contornato da moltissimi amici.
Donc, il est souvent joué le rôle de rassemblé beaucoup de gens qui autour de lui.
Aveva sempre il ruolo di raccogliere molte persone attorno a sé. Voilà. Aveva questa capacità.
C'est quelqu'un vraiment très très généreux.
Ed era il servizio che Tiziana Ricci ci ha proposto sulla mostra Shenzhen Short Circuits, che sarà inaugurata stasera e aprirà al pubblico da domani al Pirelli Hangar Bicocca. L'ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria. E noi adesso abbiamo uno spazio pubblicitario, ritorniamo fra circa due minuti con alcune proposte davvero importanti che vanno a debuttare proprio nei prossimi giorni. A cominciare da Diplomazia, lo spettacolo prodotto dall'Elfo Puccini di Milano, fra poco a Cult. Un attimo di pubblicità e poi torniamo. Get it, girl. Bentornati a Cult, seconda parte, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come vi ho anticipato, tutta la nostra seconda parte sarà dedicata a due importanti debutti. Cominciamo dal primo: doveva debuttare il 13 marzo scorso, poi il lockdown ha bloccato completamente l'attività dei teatri e quindi anche del Teatro Elfo Puccini, che su questa produzione aveva ovviamente concentrato molte energie e il pubblico molte aspettative, data la community molto affezionata di cui l'Elfo Puccini gode. Si tratta di Diplomazia, celebre testo francese che debuttò nel 2011 anche grazie a due straordinari interpreti in Francia, aggiudicandosi molti riconoscimenti e diventando anche molto tradotta e rappresentata altrove, e poi un film altrettanto celebre di Volker Schlöndorff nel 2014 con gli stessi interpreti. Di cosa parliamo? Di una notte importantissima in cui si racconta di un incontro possibile, diciamo così, fra il console svedese Raoul Nordling e il generale Dietrich von Scholtitz, che era governatore di Parigi durante l'occupazione nazista. Il console, con uno stratagemma, riesce a entrare nello studio del generale e in quella notte si tiene un colloquio, una trattativa per scongiurare una delle idee, dei progetti più folli del Führer, quella di radere al suolo Parigi prima della ritirata tedesca. Insomma, una situazione, quella del testo teatrale, assolutamente classica da un punto di vista dell'impianto, assolutamente contemporanea da un punto di vista delle urgenze, dei temi che porta. Ne parliamo con Francesco Frongia, che insieme a Elio De Capitani firma la regia, lo stesso Elio De Capitani in scena insieme a Ferdinando Bruni nei due ruoli di cui vi parlavo. Francesco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, eccomi qua. Sì.
Allora, abbiamo provato a contattare Elio De Capitani, con cui avevamo appuntamento.
Mi dice che adesso è libero, però.
Benissimo, allora adesso fra un attimo lo chiamiamo e io ti faccio però una prima domanda, dato che con Ferdinando Bruni, con Elio De Capitani e Francesco Frongia le regie a questo punto condivise, le definirei così, anche se è un termine un po' legalistico, sono diventate quasi una tradizione per voi, no? Cioè quella di avere un doppio sguardo,
spostarci, sì, di cambiare i ruoli.
Allora chiedo a Francesco che tipo di lavoro è stato fatto proprio sugli interpreti, cioè due, visto che sono così importanti anche nella storia di questo testo e poi di questo film, credo che valga la pena che tu, che appunto in scena non sei, ci racconti che cosa è successo, che rapporto si è creato al di là della conoscenza antica.
Certo, ma il progetto in questo caso da parte di Elio era ancora più ambizioso, voleva sfidarci a fare una regia a sei mani e aveva chiesto inizialmente appunto che partecipassimo tutti in una sorta di regia collettiva. L'Elfo non è nuovo alle collaborazioni multiple, Elio con Ferdinando, io con Ferdinando, Elio con altri, e insomma ci mischiamo e abbiamo questo rapporto sala e palcoscenico, lavoro dell'attore, lavoro della regia, che si mischia continuamente e che tiene conto delle diverse caratteristiche delle persone. In questo caso è un testo fondamentalmente a due, anche se in scena sono in cinque, ma i protagonisti assoluti sono il console e il generale, e i ruoli sono stati scelti per loro per permettere di valorizzare ancora di più quelle che sono le caratteristiche tipiche degli uomini prima ancora che dei personaggi. Il lavoro in questo caso è un lavoro sull'umanità che abbiamo cercato di far emergere dal lavoro dell'attore. Per umanità intendo il generale nazista, è facile, no? Si nasconde dietro una divisa, ha già una sua maschera praticamente, e il console sarebbe facile descriverlo come un uomo di mondo, come un viseur. In realtà sono due persone evidentemente molto più complicate di questo, ed sì, è questo che fa venire fuori il testo.
Certo.
Il rapporto tra due esseri umani che cercano in tutti i modi di trovare la chiave per risolvere un problema che non è il loro, solo il loro problema, ma è un problema in un qualche modo di una città, dell'umanità, di modi diversi di vedere il mondo, di intendere e vedere il mondo.
I destini del mondo, come si diceva una volta, in qualche modo, che passano attraverso gli individui. Abbiamo Elio De Capitani, ciao Elio.
Salve, buongiorno a tutti.
Bentornato, bentornato. Ci tenevamo a fare giustamente questa intervista con entrambi. Abbiamo appena finito di parlare con Francesco, insomma, dei personaggi e anche del tipo di rapporto che si è creato durante le prove, anche nella nel vostro lavoro insieme. Ma ti faccio una domanda che parte da quello che ho detto all'inizio. Diplomazia sembra uno di quei testi che in un momento come questo diventa particolarmente necessario mettere in scena, e so che questa è una riflessione che avete fatto.
Sì, stiamo lavorando sulla storia proprio per questo. È molto curioso che un autore francese, questa è una traduzione più inglese, tocchi un argomento che per gli storici è acclarato, ma io per esempio non lo conoscevo così. Tocchi un argomento come quello appunto di un uomo, il mio generale, che è stato più hitleriano che nazista, perché affascinato da un capo, affascinato da un uomo del destino, e si trova alla fine del suo percorso di militare prussiano, prima ancora che hitleriano, a vedere crollare il suo mondo. E racconta anche del fascino che ha avuto prima per lui Hitler. Questo è un momento che abbiamo analizzato ieri durante le prove. Il suo fascino per Hitler come uomo del destino e la sua disillusione profonda, forse anche un po' prussiana in quello, perché era diventato antiestetico Hitler, quindi ci sono anche delle componenti, sì, da parte sua di aristocratica delusione, no?
Era diventato certo un uomo impresentabile, certo.
È diventato impresentabile, no? E quindi, e in questo c'è anche, questa è una sottigliezza del testo, c'è anche il fatto di come abbia potuto l'aristocrazia prussiana, come ha potuto un'intera alta borghesia credere in quell'uomo. In questo sta anche forse un'attualità di oggi, perché oggi i fascini, anche se adesso si vedono le prime crepe, però i fascini stavano portandoci verso in altre parti del mondo, basta vedere la Russia e altre, i fascini di questi grandi leader del destino spesso inducono molti a accodarsi, a crederci. E quel momento storico riguarda anche un'altra questione, la famosa schermatura del soldato che dice io obbedisco agli ordini. Mm-hmm. Ecco, poi per un generale prussiano ancora di più, il giuramento di fedeltà alla patria, l'educazione militare e tutto. Però c'è questo console che scava, che cerca in tutti i modi di trovare, tirare via la maschera prussiana, tirare via la maschera italiana e cercare l'uomo. E l'uomo, anche se è una percentuale minima dentro il generale von Koltitz, deve saltare fuori a un certo punto. E anche se poi per farlo saltare fuori, il buon console, il testo si chiama infatti diplomazia, non si deve chiama usare umanità, come per dire la cosa, deve mentire. Racconterà una grande menzogna, una menzogna diplomatica da questo punto di vista che non svegliamo, però ce la fa il console, ce la fa. E il fatto che in la responsabilità individuale, poi proprio potere e responsabilità sono delle lezioni che vanno bene per tutte le epoche, ma questa nostra in particolare credo di sì. Io non so quale sia poi il punto di vista tuo, di spettatrice o di un altro, nel vedere, nel leggere il testo. Per noi che ci siamo dentro, questo aspetto della responsabilità individuale e anche della particolare psicologia dei due personaggi che si trovano a confrontarsi, a un certo punto von Koltitz dice, ma scusa, non mi venga a dare lezioni di morale, non mi venga a dare lezioni di morale. Un anno fa i suoi amici, parla di americani e inglesi, hanno gettato 10.000 tonnellate di bombe sulla Germania ed erano per la maggioranza bombe al fosforo. Io ho appena fatto, insieme agli amici di Olinda, abbiamo fatto una serata su Kluge. È un libro che ha fatto proprio sui bombardamenti una parte rimossa, anche quella della nostra storia, e quindi ti trovi di fronte al fatto che le tue argomentazioni umanitarie vengono controbattute con altre argomentazioni dello stesso tipo. Non è facile per il console spiegare la differenza e arrivarci. È un dibattito estremamente appassionante.
Io ringrazio
l'autore di avere saputo rispolverare un episodio della storia, mettere al fuoco due personaggi. Poi sono anche i soldati. C'è un momento veramente terrificante perché c'è Hebernack, che è l'ingegnere dell'SS, l'ufficiale dell'SS, ingegnere, che descrive cosa succede a Parigi. Quello è un momento, quello che hanno organizzato, cioè hanno veramente anche sprecato una quantità di esplosivo e di energia per distruggere Parigi e poi per farla affondare in una palude con 1,5 milioni di morti, in gran parte per annegamento. Cioè una cosa, è una mostruosità incredibile, però è anche lì banalità del male, perché l'uomo che la descrive sembra un ragioniere, sembra certo, veramente non sembra il mostro nazista, sembra una persona che ha bisogno forse un po' di essere, di andare un attimo dallo psicanalista per curare la sua identità personale, no? Ti viene spontaneo pensarlo.
Come a Norimberga, come l'osservazione che si faceva su molti, no? Dei nazisti di Norimberga.
I volonterosi carnefici di Hitler, esatto. Diciamo, da questo punto di vista, che è un bellissimo libro, ecco. Esatto. E andare a scavare in questo, poi... avendo io e Ferdinando i nostri duelli, Frost-Nixon...
Ormai sono leggendari...
sì, ci inducono a scavare dentro di noi per trovare poi i legami tra la joie de vivre di Ferdinando nel personaggio del Corso, perché ce l'ha, perché lui ama Parigi, e certo, questo senso del dovere che poi è il lato scuro del De Capitani che
tutti erano impazienti di vedere già a marzo, mannaggia, e quindi
non hai l'idea di quanto eravamo impazienti noi di buttare certo, almeno a Lugano, poi è stato anche Lugano.
Ma
la festa però della riapertura è immane,
sì.
E poi alla fine pensiamolo come un lusso il teatro con metà posti, perché voglio dire, infatti è un lusso perché noi ci perdiamo un sacco di soldi,
lo so.
Però prova a immaginare essere a teatro con un posto di fianco vuoto, un altro posto davanti, il clima della sala piena ce l'hai lo stesso,
sì.
Però c'hai proprio la visuale comoda e tutto quanto. Io la vedo anche così.
Sì, è
non è solo sicuro, non è solo
in questo
sicuro,
momento,
ma è molto perché... comodo.
Allora, diplomazia di Cyril Gély, come giustamente si diceva, un testo su cui si lavora insomma da molti molti mesi all'Elfo Puccini. Siamo davvero lieti che ritorni in scena a partire dal 16 di ottobre fino al 22 di novembre. Ricordatevi di prenotare, ricordatevi quanto è importante il sostegno a teatro in questo momento. È veramente una festa dopo Milano Oltre che si ritorni a teatro all'Elfo Puccini. Un abbraccio a tutti e due, un abbraccio anche a Ferdinando Bruni e a tutti gli amici dell'Elfo Puccini. Un saluto.
Grazie.
Ciao. Il secondo titolo che vi proponiamo è il secondo debutto importante, anche se in questo caso non si tratta di un debutto su un palcoscenico, bensì di una camminata urbana nei luoghi dell'arte organizzata e promossa dalla stagione di Zona K in collaborazione con la Casa degli Artisti, quella di via Tommaso da Cazzaniga 89, quella di Corso Garibaldi. Zona K già da prima del lockdown aveva creato una partnership condivisa anche con altre realtà artistiche milanesi, con la Casa degli Artisti, e quindi proprio da lì parte una camminata che si svolgerà a partire da quest'oggi fino a sabato, con orari molto particolari, quindi poi vi daremo le indicazioni su come prenotarla. Dicevamo, una camminata che visiterà, avrà come tappe 9 installazioni audio con interviste e con voci sul tema del senso dell'esistenza dell'arte. È un lavoro dei Rimini Protocol, compagnia famosissima internazionale che in Italia è stata proprio portata da Zona K, poi dopo sono andati ovviamente anche in tante parti d'Italia. Allora, per commentare questa nuova proposta di Rimini Protocol abbiamo collegato Jörg Karrenbauer, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, andiamo avanti in tedesco. Wir machen weiter auf Deutsch. Und ich wollte erstens fragen, wie ist das Projekt geboren und wo ist es geboren? Dove è nato il progetto e come?
Es ist entstanden aus einer Residency des Casa degli Artisti in Kollaboration mit Zona K, das heißt, es gab einen Aufruf zu einer Residency von Casa degli Artisti, und Zona K ist an uns, an Rimini Protocol, herangetreten, um diese Residency als in einer Art Mentorschaft zu begleiten.
Mhm. Und die Idee von ein Walk, una camminata, wie ist das gekommen, wie ist das passiert? Das ist nicht das erste Mal, dass Rimini Protocol das Publikum laufen macht. Non è la prima volta che Rimini Protocol fanno camminare il pubblico. Come si è arrivati all'idea della camminata?
Nein, dieses Mal wollten wir eigentlich das Publikum durch Mailand fahren. Wir haben einen mobilen Zuschauerraum, in dem 50 Zuschauer teilnehmen können. Das heißt, wir haben einen LKW, den wir so umgebaut haben, dass auf der Ladefläche des LKWs 50 Menschen sitzen können, die auch durch ein großes Fenster nach draußen schauen können. Diesen LKW wollten wir ursprünglich nach Mailand bringen und damit eine Fahrt machen zu den nächtlichen Orten Mailands. Das Projekt sollte ursprünglich Turno di Notte heißen und sollte sich um Nachtarbeit rund um Mailand drehen. Und diesmal wollten wir die Leute nicht laufen lassen, sondern durch die Gegend fahren. Aber dann kam Corona und wir mussten das Projekt völlig ändern, weil natürlich 50 Menschen in einem LKW, das geht nicht mehr.
Ein bisschen gefährlich, ja.
Genau. Und so mussten wir das ganze Projekt komplett neu konzipieren, mit den Residency-Teilnehmern ein neues Projekt entwerfen. Und dann haben wir uns quasi frei gemacht von allen Restriktionen, die in Räumen sich permanent ändern oder geändert haben, und haben gesagt, okay, lass uns die Situation nehmen und sagen, eine einzelne Person geht durch die Stadt.
Okay, ich übersetze, diceva giustamente che il progetto è nato da una residenza di cui avevamo già parlato, che Zona K ha creato con la Casa degli Artisti, e i Rimini Protocol sono stati chiamati a fare da mentori a uno di questi progetti, e ho chiesto come è nata l'idea della camminata, dato che non è la prima volta che i Rimini Protocol portano il loro pubblico a camminare, ma in realtà no, questo progetto era nato diversamente, era in realtà un progetto che portava in giro 50 spettatori su un LKW, uno di quei pulmini Volkswagen che erano tipici anche negli anni 70, che erano stati adattati e modificati in modo da contenere queste persone, con un grande finestrone da cui si vedeva la città, in particolare Milano, e il percorso avrebbe in qualche modo visitato tutta una serie di luoghi importanti, significativi di Milano. Naturalmente niente, poi è arrivato il Covid e quindi non è stato possibile ovviamente mettere degli spettatori in uno spazio così ristretto come un camioncino, e quindi il progetto è dovuto cambiare completamente. Quindi i Rimini Protocol hanno deciso di liberarsi del tutto dalla questione degli spazi chiusi, del contingentamento e così via, e quindi il progetto è diventato una passeggiata, una camminata di uno spettatore alla volta che tra l'altro appunto con un supporto audio attraversa la città. Was ist die Frage, die da hinten irgendwie liegt über Kunst? Ich weiß, da ist eine Frage, die wir uns alle machen, als wir laufen. Ist das richtig? C'è una domanda dietro questo spettacolo che ci facciamo mentre camminiamo.
Die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht. Sie haben gefragt,
was ist die Frage, die liegt, die, ja? Ja,
ja. Ja, okay, genau. Wir haben auch da sehr viele Umwege genommen im Prozess, weil wir, also mein Kollege Jascha Begrich und ich, wir mussten ja sehr lange einfach aus Deutschland, in Deutschland bleiben. Wir konnten die Residency-Teilnehmer hier ja gar nicht treffen. Das heißt, es gab eine sehr lange Reihe über mehrere Monate Meetings, in denen wir, wie gesagt, diese Idee komplett neu entwickelt haben und sind eigentlich immer mehr darauf gekommen in den Gesprächen mit den Künstlern der Residency, dass wir gesagt haben, lass uns doch eigentlich die jetzige Situation auch der Künstler und der Kunst tatsächlich mal beleuchten. Also lass uns gar nicht irgendein Thema suchen, das etwas abseits von uns liegt, sondern es ist ja eine sehr prekäre Situation, in der Künstler im Moment sind, in der die Kunst im Gesamten im Moment ist, in der die Kunstinstitutionen im Moment sich befinden. Und lass uns das zum Thema machen und schauen und untersuchen und nachforschen, ob es denn stimmt, dass Kunst keine gesellschaftliche Relevanz besitzt. Also als es darum ging, was ist systemrelevant, dann hat sich keine Rolle mehr. Ja. Und es wurden nur noch systemrelevante Themen bearbeitet und systemrelevante Berufe unterstützt und so weiter. Mhm. Und da, von da haben wir begonnen und gesagt, okay, stimmt das denn? Was würde denn passieren, wenn Kunst tatsächlich verschwinden würde? Aha. Wenn sie wirklich aus der Stadt verschwinden würde, wenn die Künstler verschwinden würde, was würde passieren? Und stimmt es, dass Kunst nicht systemrelevant ist? Okay. Das ist eigentlich die Ausgangsfrage.
Sehr interessant. Dicevo che la domanda ovviamente che gli ho fatto, come avete sentito, è quella di qual è la domanda che sta alla base di questo progetto. Varie direzioni sono state prese nel corso dei lunghi mesi di lockdown in cui i Rimini Protocol erano in Germania e non potevano venire a Milano per svolgere la residenza, quindi ci sono stati molti meeting online e si è alla fine deciso di concentrarsi sulla figura dell'artista, sul significato dell'arte in sé e di fare luce su quello. Il momento è delicatissimo per le arti, lo diciamo sempre, e quindi come mai l'arte è stata ritenuta anche nei momenti di massima emergenza non rilevante dal punto di vista della società, non inerente e rilevante per il sistema. Venivano sottolineati solo i mestieri ritenuti particolarmente rilevanti per il sistema, e allora la domanda che ci si fa e che si fa anche il pubblico durante queste camminate è se l'arte sparisse dalla città, se gli artisti non esistessero più, davvero non farebbe differenza per il sistema, dunque la rilevanza per un sistema come il nostro della realtà dell'arte. Vielen Dank nochmals und willkommen in Mailand nochmals, ok? Bis
ja,
bald.
Vielen Dank.
Vielen Dank, auf Wiedersehen. Grazie davvero a Jörg Karrenbauer dei Rimini Protocol, Zona K, Casa degli Artisti, l'assolo urbano, la camminata che potete fare andando sul sito o sui social di Zona K o della Casa degli Artisti, trovate anche il modo di prenotarvi. Da mercoledì a sabato con orari ogni 10 minuti partono questi tour, quindi prenotatevi anche voi, il progetto è davvero interessante e come avete sentito molto importante. importante per la città. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Torniamo domani ovviamente alle 11.30, ci ritrovate in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare, ci potete scrivere a calt@radiopopolare.it o seguirci su Facebook. Un saluto da Ira Rubini. Adesso le notizie di Radio Popolare, a risentirci. Tittate, 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 tittate.